Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Good morning Atariteca! Oggi vi attende una puntata per veri intenditori, ma proprio veri, diciamo pure collezionisti incalliti. Ospito nuovamente con me in Atariteca Luca Cusani per parlarvi delle numerose incarnazioni del Commodore 64. Sì, perché c'è stato un periodo, qualche decennio fa ormai, durante il quale il Commodore 64 ha contato veramente qualcosa. C'era il Commodore 64 biscottone, che riusciva ad arrivare laddove nessun home computer era mai giunto prima, trasformandosi di conseguenza nel computer più venduto di sempre. C'era anche il Commodore 64C come Como, che rifaceva il verso all'Amiga, trasformandosi nell'alternativa più economica possibile ai computer 16-bit. C'era pure il Commodore 64 Gold, incorniciato e patinato d'oro, per celebrare il milionesimo pezzo venduto in Germania. In sostanza c'era il Commodore 64 un po' ovunque e in tutte le salse. Il periodo non durò poco, ma dovendosi confrontare con lo strapotere tecnologico dei nuovi rivali, il nostro amico Commodore 64 rimase indietro e venne estromesso fisiologicamente dal cuore dei videogiocatori, lasciando in mano a Nintendo e Sega le sorti del genere umano. Ragazzi, è l'evoluzione, no? Si dice così. Devo dire la verità, ci ha detto male un po' a tutti, con questa cosa. Con la fine dell'era dei microcomputer, l'avvento delle console, dei PC, gli esiti sono stati disastrosi. Adesso per scovare qualcosa di davvero originale e unico bisogna guardare indietro e andare a pescare nelle cantine o in qualche magazzino abbandonato difficilissimo da trovare, trovando magari roba tenuta malissimo. Ma aspettate, non tutto è così drammatico. Forse. Vi presento il mio amico Luca Cusani. Sapete, è un pisano di origine kazake. No, scherzo, non è un kazako, ma è pisano, quello sì, sì. Insomma, Luca Cusani ama scrivere nel suo gruppo Facebook Pianeta Commodore, pubblicare i video sul suo canale YouTube Luke74 Channel e ha una missione nella vita: collezionare quanto più materiale retrocomputer possibile riportante il marchio Commodore, grazie ovviamente al sapiente utilizzo del suo fiuto per il chip 6510 e ovviamente anche per i tartufi. Mi piacciono anche i tartufi a Luca. In particolare riesce a scovare tutte le varianti possibili del Commodore 64, quel computer così carino di cui gira che ti rigira torniamo sempre a parlare qui in Atariteca. Visti i presupposti, è con una certa emozione che mi vado a collegare con Luca Cusani, che vi parlerà di tutta quell'immane faticaccia per riuscire a collezionare tutte le incarnazioni del Commodore 64. Prima di passargli la linea, però, ho da porgere dei doverosi ringraziamenti a coloro che sostengono Atariteca tramite il servizio di supporto dei caffè presente sul sito ataritecapodcast.it. E a questo giro ringrazio sentitamente di tutto cuore NecroPirates85, che mi ha offerto 5 caffè, e Vanax Abadium, che ne ha offerti altri 3. Grazie ragazzi, grazie mille. Continuo così proprio come volete voi. Inoltre vi ricordo l'esistenza del gruppo Telegram di Atariteca, attraverso il quale se vi iscrivete potrete suggerire tematiche per farmi fare nuove puntate, nuovi argomenti di spunto, e anche l'esistenza del canale Telegram di Atariteca, che quello vi servirà come alert. Vi iscrivete e quando pubblico nuove puntate vi arriva la notifica. A questo punto, cos'altro rimane da fare? Niente! Passiamo la linea a Luca Cusani. Forse sarà in orbita col suo dataset Enterprise, forse sarà atterrato, forse sarà a Pisa. Oh, lo scopriremo solo vivendo. A voi, Luca Cusani. E buongiorno a Luca Cusani. Come stai, Luca? Tutto bene? Ma che sei sempre in orbita sulla Data Set Enterprise oppure sei atterrato?
Buongiorno a tutti. E purtroppo c'è il coprifuoco e allora ho dovuto lasciare la navetta nell'alto dei cieli. E io sto qui nella mia casettina. E nella mia...
Col bue e l'asinello, sai?
Col bue e l'asinello. Oramai, quelli oramai sono andati via. E purtroppo c'ho questo coprifuoco e non posso. È arrivato anche su il lockdown. Abbiamo sì, la zona nera nell'alto dei cieli. È un casino.
Sì,
sì. È un casino.
Sì, io ho il pollice nero, uguale. Che tutte le piante che ho mi muoiono. Quindi
io invece ho il conto in rosso. Quindi mi pare che su questo, insomma, siamo abbastanza.
Allora, ascoltatori di Atariteca, questo speciale con Luca Cusani ovviamente verte su Commodore, perché Luca Cusani è l'uomo Commodore di Atariteca, ovviamente. E niente, a questo giro Luca Cusani ci illustrerà, almeno io gli ho chiesto, perché lui è un grande collezionista in primis, gli ho chiesto di illustrarci tutte le varie tipologie e modelli di Commodore 64 mai usciti nella storia del Commodore 64.
Certo.
Quindi sono tantissimi. Io mi sono rivolto a lui perché è veramente, questa sarà veramente una puntata per collezionisti, proprio per esperti collezionisti.
La pornografia del collezionista.
La porno, sì. È vero.
Il teaser, capito? È così, quindi partiamo subito, io vado a ruota.
Sì, sì. Ascolta, correggimi se sbaglio, ti do là io, poi te cominci a suonare con la tua sinfonia del Commodore.
Scusami, è l'entusiasmo, prego. Sì,
no, per dire, è più che altro per capire io se ci azzecco. Il primo Commodore in assoluto è quello denominato Silver Label dell'82?
Assolutamente sì.
Ah, grande Simone, grande. Sì, assolutamente. Prego, Cusani, vada pure avanti.
Allora, da fare una premessina, vabbè, perché è vero che è il primo, però in realtà, allora, bisogna dire una cosa. Allora, il Commodore 64 nasce da Jack Tramiel, ovviamente, dove costruisce questo Commodore 64, è realizzato intorno a un chip grafico, un chip sonoro, il famoso chip grafico e il sonoro che sarà il SID, colui quel chip che ci regalerà, noi dovunque andiamo e sentiamo questa musica a 8 bit. Se il SID non fosse stato creato dalla MOS Technologies non ci sarebbe, cioè, quindi il 64 ha dato il là anche a questo nuovo genere di sound, di musica, di effetti sonori. Nel 1982 il Commodore 64 nasce, ma con un piccolo esperimento. In Giappone era uscito il Max Machine. Il Max Machine nell'81, nell'82, i primi mesi dell'82, era una sorta di console, posso definirla quasi come un videopack, perché era una console, era come una tastiera dove se non mettevi una cartuccia non si accendeva, non funzionava. Però l'architettura interna di questo computer definiva già a grandi linee quello che doveva essere il Commodore 64. Fu un tentativo che non ebbe successo, perché doveva arrivare anche da noi con il nome di Ultimax, in Germania con il nome di VC10 invece e Max Machine in Giappone.
Ma aspetta Luca, cioè te mi stai dicendo che prima che noi avessimo tra le mani il Commodore 64 così come lo conosciamo adesso, Commodore aveva già immesso sul mercato giapponese una macchina praticamente molto simile, giusto?
Però era una console per gioco.
Ok,
va bene, ma l'architettura era quella, cioè c'era tutto. Va bene. Sì. Dentro c'era un SID, il chip sonoro c'era, capito?
Sì.
Ok, detto questo, si pensa a una macchina potente, 64K RAM di memoria, che doveva chiamarsi VIC-30. VIC-30, invece poi alla fine è stato scelto il numero di 64, perché erano 64K RAM che aveva questa macchina qui. Quindi nell'82 viene presentato al CES, nel... giugno, 6 giugno 82, anteprima mondiale del Commodore 64 in Italia, 17 settembre 82 allo SMAU, Okay?
Ok, ok, sì. Sì,
solo
sì,
che verrà commercializzato dal 1983 e qui partirà la campagna. Ora che ce l'hai, guarda che ci fai.
Oddio, me lo ricordo, sì sì sì,
capito? Sì. Ci potevi fare tutto, era un computer versatilissimo, perché era un computer per poter studiare, per poter programmare, e tanti programmatori sono nati proprio sul Commodore 64. È stato il computer più longevo di sempre, perché è stato prodotto dall'82 al 94.
Mamma mia, 12 anni.
È una roba in 20 milioni di unità dichiarate,
sì,
perché poi c'era anche il sottobanco, capito? Il Commodore 64 era un computer versatilissimo, dove potevi studiare, programmare. La maggior parte dei programmatori sono nati proprio sul Commodore 64. È stato un computer scuola. Ci potevi fare programmi per cucinare, per gestire. C'erano le scuole dove il mio preside, alle Fibonacci, alle medie, ce l'aveva lì come computer che gestiva la scuola. Poi magari ci giocava a Pac-Man, no? Però,
sì.
però era un computer a 360 gradi. Vedete, quando uscì, te prima hai citato il Silver Label, no?
Mm-hmm.
Silver Label perché aveva l'etichetta argentata, va bene?
Sì, 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 sì.
Era proprio la primissima versione. C'è da dire che il Silver Label originale, reale, è quello fatto in America. Da noi sono arrivate queste schede, va bene? In versione PAL, però l'originale Silver Label deve essere NTSC, ok? Poi dopo, da noi avevamo il biscottone classico, che in America chiamavano bread box, portapane.
Il portapane lo chiamavano loro.
Portapane.
Sì, però diciamolo che questo Silver Label come forma era già uguale al biscottone. Forse mi sa che aveva un colore più... era più grigio, era sul grigio se non sbaglio.
No, identico. Il colore è quello. L'unica differenza fra i biscottoni, diciamo i 64 americani, e europei era una questione a livello di schermatura che aveva all'interno della scheda, perché loro avevano delle leggi severe sull'emissione di onde elettromagnetiche.
Ah, ok, c'avevano lo schermo sotto la tastiera allora.
Esatto, perché c'era troppo, ci potevano essere queste onde elettromagnetiche che chissà, magari abbattevano qualche dataset in price, che ne
sì,
sai.
Sì, è vero, è vero, è vero. Comunque ecco, a occhio, no? Uno il Silver Label dal classico biscottone che abbiamo avuto, uno lo può distinguere appunto perché c'ha l'etichetta, quella in alto a sinistra, abbiamo detto argentata con scritto Commodore.
Ma non
e
è
basta.
Detto, no, la cosa principale è la scheda, non è il box.
Non è l'estetica, ho capito.
Bisogna, ragazzi che mi state ascoltando e siete in cerca di un Silver Label, voi fate caso alla placchetta laterale dove c'è l'ingresso dei joystick, il pulsantino di accensione e il foro di ingresso del power, prendete dell'alimentazione, che generalmente è tondo. Mm-mm. Il Silver Label lo ha quadrato.
Pensa a te.
Questa la sanno pochi,
Sì. Sanno veramente in pochi.
Quindi se trovate un quadrato lateralmente, ma esteticamente c'ha l'etichetta arcobaleno normale come il 64, voi avete un 64 con dentro una scheda madre del Silver Label, preziosissima. Preziosissima. Allora andiamo avanti con la storia. Ora nascono tutte le piccole cose ganze, perché il 64 era talmente importante come computer che nel 1983 nasce il Commodore 64 SX Executive, il primo home computer trasportabile con maniglia, pesava 200 quintali, ma era trasportabile, monitor da 5 pollici a colori, floppy integrato, lettore cartucce, lo mettevi sul bordo della piscina e programmavi.
Ma lo sai che ce l'avevo anche lì, nell'aula di informatica dell'ITI, mi ricordo c'era uno di quelli, un SX64 c'era.
Meraviglioso, il primo computer al mondo trasportabile con schermo a colori. Una cosa favolosa, è stato prodotto in circa 2 milioni di unità e quindi mica cotica, parliamo di cifre importanti, e costava un spotto, costava 2 milioni e mezzo all'epoca. seguire.
Ma infatti, da quello che so, l'idea era buona, Ganza, all'avanguardia, era il prezzo che lo metteva un po' fuori dalla portata di tutti, perché era caro a bestia.
Però 2 milioni li hanno venduti, caro Simone. Non è stato un flop totale.
No,
era un computer per uso professionale, non era certamente per giocare, anche se l'utilizzo era quello, no? Alla fine.
Sì.
Perché mamma mi compri 64, mi serve per studiare, ma non è vero niente, te ci volevi giocare a Bruce Lee,
sì, a Lazy Jones ci volevo giocare.
Lazy Jones, bravo, stupendo Lazy Jones. Allora andiamo avanti. Nel 1986 la Commodore, per il milionesimo Commodore 64 prodotto, produce il Gold, praticamente il 64 Gold, che è riservato solamente a persone che erano presenti a questa convention, diciamo, di rappresentanza. Quindi ne sono stati fatti veramente pochi, se non sbaglio una cinquantina o giù di lì. Era praticamente un Commodore 64 Gold, perché era color oro, okay? Mm-hmm. Un case verniciato in oro, né più né meno, completo, funzionante, avvitato a una placchetta metallica enorme che riproduceva il circuito stampato di un Commodore 64. E appunto a billionaire Commodore 64 Unterhandlungsgang, perché era in Germania che venne presentato, capito?
Era di Briatore, era il Commodore di Briatore, allora questo. Ma una domanda, ma era tutto dorato, anche i tasti?
No, i tasti erano bianchi.
Ah, ok.
Perché in quel momento, ora arrivo, mi riallaccio, perché sempre nell'86 viene presentato il Commodore 64C, ovvero una ristilizzazione del biscottone in chiave moderna, quindi non era più color biscotto ma era color panna, con il case molto profilato a seguire la nuova linea del Commodore 128, per farti un esempio.
Sì, sì, che molto... poi sarebbe stata anche la linea dell'Amiga 500, il case, lo stampo era quello lì.
Il case era quello, alla fine era quello il design del nuovo decennio, va bene?
Sì.
Quello che sarebbe diventato. E il C64C è stato quello che dall'86 al 94 è rimasto sempre uguale, va bene, alla fine. Però attenzione, cambia anche la scheda, perché ora si passa dalla classica scheda del biscottone enorme alla scheda CR, Cost Reduction, ovvero riduzione di costi, ed è la scheda madre più affidabile, perché praticamente la scheda madre del biscottone aveva delle RAM delicatissime. Quante volte faccio lo schermo nero? Perché parte una RAM. Invece nel C, dove i primi modelli avevano ancora la scheda del biscottone per i soliti arrosti che Commodore ci propinava, abbiamo la bella scheda C, che è quella più affidabile. Ed è quello che è durato fino al 94.
Bianco.
Ma la sana curiosità qual è? Che il biscottone esisteva ancora.
Ah, quindi praticamente due linee di produzione parallele, biscottone, modello biscottone e modello C.
No, sul cambio c'era questo, però quando oramai il biscottone era dismesso, c'erano gli amanti del biscottone. E allora l'Aldi in Germania, nota catena di supermercato come può essere da noi la Lidl, va bene?
Sì.
Volle produrre per proprio conto un Commodore 64 economico, va bene? Sì. Quindi chiese alla Commodore in America i case avanzati della precedente produzione. Infatti sono marchiati USA questi case dell'Aldi. Una bella tastiera del C, che era bianca, e la scheda madre interna, che poteva essere la slim, quella larga, la tastiera poteva essere nera, insomma un biscottone tutto e per tutto economico al massimo. Fu chiamato Aldi dalla rivista, ora non ti so dire il nome, 64 in tedesco, comunque 64 IR Magazine, IR Magazine 64.
64 Magazine.
Lo chiamarono Aldi. E guarda, ha avuto un successone venduto solo in Germania. Da noi qualcosa è arrivato, qualcosina. Ma perché erano quelli che arrivavano di sottobanco, come ci ho detto prima, ecco.
Però è curioso, voglio dire, un supermercato tedesco che usa componenti, diciamo, di magazzino americani, assembla un'unità e la mette sul mercato tedesco. Incredibile.
Sì, però era comunque un ufficiale prodotto Commodore, non era un accrocchio. Va bene?
Sì. Tutto autorizzato, via.
Esatto,
tutto autorizzato.
Però non ha un nome preciso. Aldi è un nomignolo che gli abbiamo dato noi, diciamo, va bene. Adesso c'è 64 biscottone nell'evoluzione massima, bella, che è il 64G, G come Genova, e nasce nell'89. Uh-huh. È praticamente un 64C con l'estetica del biscottone, tutto bianco, tasti compresi, case compreso, quindi la forma del biscottone. Ma questo perché? Perché in Germania loro, a parte che erano affezionati alla forma classica, ma erano state prodotte tante periferiche, tipo le tastiere musicali, che si adattavano su quel tipo di case, che sul C non si adattavano.
E la gente... ho capito, non riuscivano a inserirle nel case del C, e allora ci voleva per forza il case fatto alla maniera vecchia per poterle inserire.
Esatto, e quindi Commodore vide bene di produrre questo 64G, ok? Mm-hmm. È durato un annetto e mezzo, insomma, anche un paio. È arrivato anche da noi in Italia nella confezione speciale Super Games, dove era inclusa una cartuccia con tre giochi, e si distingue dal LED rosso, se no è verde. Va bene, Madonna, ma quante cose so. Allora, vado avanti.
No, aspetta. Ma il Commodore biscottone c'ha il LED rosso, però quello classico.
Sì. Ma il G c'era con LED verde o LED rosso?
Ah, quindi poteva avere anche LED verde questo.
Bravo. Era venduto anche a parte, però se lo compravi nel kit, che era compreso il joystick, il gioco, eccetera,
sì.
Aveva un altro tipo di LED, insomma, rosso, verde, a seconda. Aveva queste due tipologie di una curiosità che a livello collezionistico non c'entra niente, ma a livello di feticcio sì.
Sì. Ma una domanda, Luca, ma te tutti questi ce l'hai questi modelli? Sei in possesso di questi?
Per ora sì, questi sì.
Mamma mia, non ho parole.
Ora c'è un modello che non ho. Uh-huh. E parliamo del 1990, che c'era il NES, c'era il Sega Mega Drive, c'erano tutte queste console a cartuccia, la Commodore che ti fa il 64 Game System.
Ah, me lo ricordo, un fiascone quello fu.
Un troiaio, che una roba, cioè, guarda, quello veramente non me ne vogliono, ma io penso di parlare a furor di popolo che il 64GS era un troiaio, detto in toscano, una ciofeca. Una ciofeca, ha capito?
E quello ti manca nella tua collezione.
Ma purtroppo è tanto brutto quanto raro, e quanto di valore è costoso da trovare. Era un 64 castrato, quindi era un 64 senza la tastiera, con l'ingresso della cartuccia superiore anziché laterale, scusatemi, laterale, e le cartucce, fra l'altro, che tu avevi, magari ti avevi delle cartucce del 64. Mamma, non importa che compriamo le cartucce, cioè quelle del 64, no! Perché se niente dicevano, premi F1, cosa premi?
Quindi in pratica, aspetta, le cartucce del 64, ma inserirle ce le potevi inserire dentro questa versione?
Assolutamente.
Però non potevi giocare a giochini perché non potevi usare tastiera, in pratica.
Esatto, quindi o il gioco era nato nativo per il 64GS, e la maggior parte di questi giochi li produceva la Ocean, quindi tipo Robocop, ti diceva all'inizio, questa cartuccia era multifunzione, poteva andare sia su un normale biscottone che su GS. All'inizio ti chiedeva, col joystick che sistema c'hai, capito?
Capisco.
Una piccola aggiunta che voglio fare in merito al Max Machine con 64. Il Commodore 64 può utilizzare le cartucce del Max Machine, perché passa in modalità Max. Viceversa, il Max Machine non può utilizzare le cartucce del 64 perché erano già evolute, capito?
Ma una domanda aggiuntiva, che sono molto curioso su questo game system, che è raro e nebuloso, no? Un po' per tutti.
Sì.
abbiamo detto praticamente una consolizzazione del biscottone.
Esatto.
Ci potevi aggiungere la tastiera, mi ha detto di sì, si poteva aggiungere a parte, si doveva acquistare a parte.
Assolutamente no, 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 no.
Ah, no, niente tastiera, niente
assolutamente
tastiera.
È una console per giocare, è una console a cartucce.
Quindi in pratica non potevi neanche che dire attaccarci il registratore, il dataset del 64, il disk drive.
Che bisogno ci aveva? Però se tu la privi, queste porte, questi ingressi c'erano.
Ah, nella scheda.
Perché la scheda è quella di un biscottone.
Sì.
È la stessa medesima. Però ti ho detto questo ingresso superiore delle cartucce, come andavano per la stragrande maggioranza, tipo l'Atari 2006, eccetera, mm-hmm. eccetera. La cartuccia la metti sopra, prendi, spari e giochi.
Che mossa infelice, però dal punto di vista prettamente commerciale è come spararsi sui Zebedei.
No, ma poi è arrivato anche tardi, cioè mi proponi una macchina nel 90 quando c'era già un Super NES. Io li conosco queste console.
Sì, sì.
Io sono commodoriano, un solo intendaro.
Te giustamente pensi subito all'Amiga, c'era già anche l'Amiga
c'era già anche l'Amiga, bravo. Quindi era una console così, cioè fatta perché via, facciamola, dai,
sì, leviamo un po' di roba dal magazzino, dai
però
via.
Se fosse uscita magari 6-7 anni prima, magari il suo successo l'avrebbe avuto. È che è nata tardi, è stata un po' come il CD32, è un po' è sempre stata sfortunata Commodore a consolizzare i propri computer. Non ci ha mai azzeccato di questo, e quindi insomma queste, diciamo, sono le versioni più importanti. Poi ci sono quelle strane, no?
Uh-huh.
E il 64 argentino, il 64 Dream, il 64 Dream, che non Dream hanno suonato, no. Drean, che era una catena che produceva elettrodomestici per l'Argentina.
Mm-hmm.
E chiese di produrre, sotto accordo stimato e stipulato con Commodore, i prodotti Commodore per il loro mercato, perché tu sai bene che in Argentina non potevi importare niente.
Tipo come fece l'Aldi, in pratica, in Germania. Ha chiesto il permesso, ha chiesto i componenti e si è fatta il suo Commodore 64.
Sì, però lì si chiama proprio Sigma Commodore 64. Cioè, sì, riporta proprio Sigma Commodore 16, e il Dream Commodore 64.
Capisco.
La Drean faceva questi elettrodomestici. Allora dobbiamo produrre per conto di Commodore questi, perché noi non importiamo niente da fuori, siamo argentini, cazzo, capito? E poi in chiusura la cosa più bella è l'Educator 64.
È il Terminator 64. Questo ti impone di educarti. Se non studi, esce fuori una pistola, una mano meccanica con una pistola da dietro.
Esatto. Allora, come sappiamo, molti. Però cavolo, parlo sempre io. Interrompimi, Simone. Devi fermare.
Ma io non. L'Educator, ad esempio, Educator 64 non sapevo esiste. Commodore Educator 64.
Esatto.
Dimmi, Luca, che cos'è?
Praticamente il PET, che era il famoso long computer, cioè il computer professionale della gamma Commodore, quel popò di cassone grande che ci includeva il monitor, la tastiera, eccetera, eccetera. Poi era un computer di uso professionale. Venne utilizzato il case di quel computer, ci fu inserito un monitor a fosfori verdi all'interno e una scheda del 64, dove l'Educator 64 non era altro che un Commodore 64 per l'utilizzo scolastico.
E giustamente l'hanno fatto come il PET era metallico, perché deve resistere ai vandalismi degli studenti.
È stato quindi non ha il synth, perché non suona, quindi è silenziosissimo, perché era solamente per educarti. Lì dovevi scrivere, programmare, c'erano cartucce applicative, quello, capito, l'utilizzo di questo Educator 64.
Oh.
E poi, insomma, senza fermarmi sulle periferiche e tutto il resto, ovviamente il Commodore 64 ha trovato, rispetto al VIC-20 e al 16, la massima espressione della fantasia di produzione di ogni periferica, di tutto il resto, quello che poteva col 64 una ditta aveva fatto un macchinario che tu ci potevi fare addirittura il caffè
col 64.
Era una macchinetta collegata al 64 alla porta seriale, dove tu avevi già precedentemente precaricato il caffè con l'acqua, davi, premevi F1 e facevi il caffè. Capito? tutte cose particolari. Comunque è bello pensare a chiusura alle ultime cose, che nel 2011 arrivò un personaggio che volle rilanciare la serie Commodore. Acquistò diritti Commodore in America e volle produrre un Commodore 64 tutto nuovo, però all'interno era un PC, va bene? Il case era però di un 64.
Ah, ma me lo ricordo, ma lo sai che ci pensai anch'io quel periodo lì di comprarmelo? C'era il sito, era www.commodoreusa.com.
Esatto. E lui voleva proprio rilanciare questi nuovi computer e lanciò il 64X, che era praticamente un case, né più né meno, con una tastiera bellissima, meccanica. Quella clac, stupenda, dove dentro ci mettevi un computer slim, ovviamente, l'hard disk, ed era un PC vero e proprio. Purtroppo questa Commodore USA non ha avuto sviluppi, perché chi aveva fondato questa cosa morì precocemente per un male.
Me lo ricordo, era un olandese, se non sbaglio,
il figlio non volle proseguire questa cosa qui. E poi l'ultima curiosità, sempre come evoluzione 64, è 64 DTV, ovvero è un joystick plug and play,
sì,
dove tu lo colleghi alla televisione. È una sorta di 64 mini, ma ridotto come un Competition Pro, e lo colleghi al televisore e dentro ci sono 34 giochi precaricati. Ma non è finita, è talmente raffinato l'hardware che c'è dentro che moddandolo tu ci puoi collegare anche una tastiera e un floppy disk drive.
Dai, tutto nel joystick?
Tutto, ce lo puoi collegare, ovviamente con le opportune entrate e uscite, però era talmente fatto bene. Si chiama 64DTV, è un joystick con due cavi, come andavano i plug and play all'epoca, nei primi anni del 2000, no?
Sì, ma lo sai che l'azienda che fece questa roba qua, che in quel momento lì faceva queste cose, non lo fece solo per il Commodore 64, lo fece anche per l'Atari 2600.
Sì, esatto.
C'era il joystick fatto come il CX40, no?
Bravo, esatto. E nulla, quindi era bellissimo come idea, come... Ha avuto il suo bel... è durato almeno 4 anni, e oggi se si cerca si trova, con una trentina di euro si prende, non è una roba rara. Però è interessante che sia stato sfruttato, comprati i diritti per sfruttare l'hardware del Commodore 64, quello che era, hanno prodotto questo joystickino plug and play, che non è un normalismo, non è come l'Intellivision eccetera, fatti lì con un joystick anonimo, cioè proprio quello era un col marchio Commodore ristilizzato 64DTV.
Accidenti, c'è dell'altro, Luca, perché veramente sono stato investito da un'onda anomala di Commodore 64. Io
no, io ho cercato di riassumere in poco tempo e non so nemmeno da quanto stiamo a ragionare.
30 minuti.
Come 30? Non è possibile 30 minuti.
Sì, se è mezz'ora che stiamo parlando di Commodore 64. Ma come è incredibile.
Dura 10 minuti il tuo podcast, ma che cavolo.
Vabbè. Ma ci sono davvero altri modelli? No, penso di no.
No, ora a questo punto no. Vabbè, c'è quello col case australiano, ma quello era un case che imitava quello del C, che molti attribuiscono al Commodore 64 australiano. No, è solamente un case prodotto in Australia che arrivò anche da noi. Niente più, niente meno. Insomma, i modelli comunque sono questi, non è... però ne sono talmente tanti, case basso, case alto, tastiera pet style, euro stile, tasti grigi, tasti cammello, funzione, veramente mettersi a fare una collezione filatelica non finisci mai.
E te nella cantina Santorum, per chiudere, tutta questa parata di modelli ne hai almeno, cioè ce li hai, li possiedi, oppure hai detto prima ti manca il GS, no? Il game system.
E poi l'Educator, per ovvi motivi, non solo di spazio ma anche di rarità, perché era una periferica utilizzata solamente per le scuole, non c'era un commercio nei negozi. Ah, non ho detto una cosa, chiedo scusa, che il Commodore 64 deve molto al suo successo perché l'ha venduto non solo nei negozi di elettronica, ma soprattutto nei negozi di giocattoli.
Eh sì, sì, vero, verissimo.
Il computer più venduto di sempre, Commodore 64, ora che ce l'hai, guarda che ci fai.
Mamma mia, che tempi, pare ieri, sta buono, guarda Luca, mi ci fa pensare.
Vengono dritti, vengono dritti.
Oh Luca, bene, senti, a questo punto io ti ringrazio tanto per la tua sempre stimata e puntuale consulenza ad Attariteca Podcast. Niente, io non ho parole, ti ringrazio tanto, veramente sei l'uomo Commodore di Attariteca. Io...
Simone, quando vuoi, io sono a tua compagnia di esposizione, saluto tutti gli ascoltatori e grazie a te Simone, grazie a Attariteca, grazie a tutti, siete meravigliosi, vi voglio bene. Ciao.
Ma, no, ma dove ti troviamo? Sul tuo canale YouTube, no?
Se non sbaglio. Io scappo perché sta per finire il lockdown, volevo se riuscivo a dormire sulla data in pratica. almeno stanotte, cavolo, c'ho tutte le mie cassettine.
Sì, mi se trovate... ci dai gli estremi così ti veniamo anche a trovare.
Mi potete trovare lì, se no mi trovate su Luke74 Channel, canale YouTube, ovviamente se volete iscrivetevi, che fa sempre piacere, Pianeta Commodo su Facebook, Pianeta Pong su Facebook, Pianeta Console su Facebook, Pianeta Sinclair su Facebook, chi più ne ha più ne metta.
Luca Cusani ovunque, cercatelo. dopo mi trova lui, è più difficile. Però sì. Vi salutiamo e alla prossima puntata, Luca. Dai.
Ciao, grazie. Ciao.